l'articolo 76 riguarda la delegazione legislativa e la ammette. L'articolo 77 ribadisce un concetto: il governo non può, senza delegazione delle Camere, vedete la legge formale, deve essere una legge formale votata dalle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Poi c'è la disciplina che deroga questo principio. Il principio è che solo con la delega il governo può emanare decreti con forza di legge, che si chiamano decreti perché è tipico del potere esecutivo produrre decreti, così come i giudici producono sentenze e il Parlamento produce leggi, il potere esecutivo produce decreti. Alcuni di questi decreti hanno valore di legge perché c'è una delega legislativa. E poi c'è il decreto legge. Il decreto legge è uno strumento di una certa gravità, perché di fronte a una delega legislativa siamo in presenza di un Parlamento che ha deciso di trasferire dei poteri, delegare dei poteri al governo, ma l'iniziativa è presa dal Parlamento. Il decreto legge invece è un atto emanato dal governo senza alcuna autorizzazione del Parlamento e che è immediatamente efficace. Questa è la caratteristica del decreto legge. Il decreto legge si è imposto nella storia, in molti paesi e anche in Italia, per delle esigenze pratiche. Per esempio, se c'è un terremoto, c'è un'inondazione, il governo deve provvedere a creare il blocco della circolazione, deve provvedere a inviare dei mezzi, le truppe, quello che è, deve provvedere a sequestrare alberghi dove mettere i profughi, deve provvedere soldi per svolgere una serie di operazioni. Non lo può fare con un procedimento legislativo, lo deve fare con un atto d'urgenza, perché intanto la gente è a mollo nell'acqua o sotto le macerie. E quindi l'urgenza del provvedere prevale sulla separazione dei poteri. I vecchi teorici dell'Ottocento dicevano che nella gerarchia delle fonti in cima c'è la necessità. È quasi come il sistema degli dei greci, no? La necessità del provvedere. E il re partiva per le sue sfortunate campagne militari, per le guerre di indipendenza. Quando era via da Torino e doveva prendere dei provvedimenti, lo faceva con decreto. E il decreto si è un po' alla volta fermato nella prassi, ma notate che i decreti erano atti che violavano l'unica cosa veramente immodificabile dello Statuto Albertino, e cioè che le leggi le faceva il Parlamento ed erano sanzionate dal re. Qui erano decreti fatti dal governo e sanzionati dal re senza passare per Parlamento, e sono sempre stati considerati degli atti abusivi. Tanto è vero che poi si diceva: sono degli atti che nascono illegittimi e poi vengono sanati dal Parlamento. A un certo punto il Parlamento viene convocato per approvare i decreti che erano già stati emanati ed erano già prodotto i loro effetti, alcuni avevano anche esaurito i loro effetti. Vedete, nascono così, nascono nella logica di essere atti di abuso di potere, degli atti legittimi ma necessari. La necessità impone il ricorso al decreto legge, e la legge del Parlamento poi successivamente sana la situazione, autorizza il governo a fare quello che aveva già fatto. E vi dicevo, quando al fine dell'Ottocento scoppia una catena di scioperi, sommosse, contestazioni, eccetera, e c'è la cosiddetta crisi di fine secolo, il governo sospende diritti costituzionali con decreto legge, perché riteneva urgente provvedere all'ordine pubblico, e non li presenta immediatamente il Parlamento, perché il Parlamento non era d'accordo. E i giudici a un certo punto dicono: quelli sono atti nulli, inesistenti, non c'è nessun diritto del governo a emanare decreti senza l'autorizzazione delle Camere. Situazione di crisi. Il nostro Costituente decide di accogliere lo stato di necessità in Costituzione, disciplinandolo, cercando di disciplinarlo. E in rosso, in questa, vi ho sottolineato le parti interessanti di questa disciplina. Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza, tre requisiti che dobbiamo commentare, il governo adotta sotto sua responsabilità, e sono a 4, provvedimenti provvisori, 5, con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, 6, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia, 7, regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Ci sono 7 pilastri di questa disciplina che vanno capiti, e se vanno capiti, memorizzarli è semplice, se non si capiscono, memorizzarli è inutile. Non fate lavoro inutile. La memoria non è la funzione della nostra testa. La nostra testa è un sofisticato laboratorio di pensiero, non un deposito di macerie. Non trattatela come un deposito di macerie. Vi parla uno che è sfornito di memoria, per cui naturalmente io sono contro quelli che hanno solo memoria. Allora, ci sono 7 punti che dobbiamo capire. Si parla di casi straordinari di necessità ed urgenza. Sono 3 concetti diversi, contenuti in 3 parole. Cosa vuol dire che sono straordinari? Vuol dire che non sono cose normali. Il decreto legge non è fatto per affrontare la normalità dei casi. Anche se noi abbiamo, per esempio, un decreto legge che viene riproposto ogni anno e che è così chiamato mille proroghe. Il decreto mille proroghe è una delle maledizioni con cui il Dio flagella la nostra Repubblica. E ogni anno viene emanato un decreto legge infinito. Perché? Perché ci sono tutta una serie di cose in scadenza a cui governo e Parlamento non hanno ancora provveduto. Per cui non c'è il requisito della straordinarietà, probabilmente. È ordinario, è da non so quanti decenni che ogni anno c'è questa maledizione. E si può contestare questo decreto legge proprio per la mancanza di straordinarietà. Non è stato ancora contestato per questo, però è un problema. Non è che siccome c'è ogni anno il problema di, che so io, far iniziare l'anno scolastico, ogni anno si provvede con il decreto legge. Non è così, non sarebbe più straordinario. Straordinari sono i terremoti, le inondazioni. Vedete, è stato pensato per quello. Poi viene usato per altre cose, ma è stato pensato per quello. E lì, vedete, ricorrono questi 3 requisiti. Il terremoto è straordinario, è imprevedibile, crea uno stato di necessità, è di urgenza, tu non puoi ritardare l'approvazione dell'atto, e l'atto è necessario perché tu c'hai l'obbligo di soccorrere le vittime. Se uno pensa al terremoto, capisce cosa vogliono dire queste tre parole. Ora, i decreti legge sono usati per mille altri usi, e ognuno di questi usi tende a forzare questi termini, per cui tende a produrre uso abusivo, basta abuso, della decretazione d'urgenza. Il governo adotta sotto sua responsabilità, questa è un'altra parola chiave, altro che manina. Qui ci dice tutto la Costituzione, cioè il governo deve approvare un decreto legge e chi lo approva è responsabile. In che senso responsabile? In tutti i sensi in cui questa parola ha significato nel diritto. C'ha la responsabilità politica, ma questo è inutile dirlo perché il governo è sempre responsabile politicamente nei confronti del Parlamento. Qua si parla di responsabilità giuridica, la responsabilità giuridica è di tre tipi, civile, penale e amministrativo contabile. L'emanazione del decreto legge è assunto dal governo, è assunta, decisa dal governo l'emanazione, e il governo porta la responsabilità penale, civile e amministrativa di quello che decide. È una cosa da non sottovalutare, perché l'esercizio di un potere comporta sì responsabilità, sempre, sempre. E ricordarlo qui è ricordare che benché questo sia un atto legislativo, per cui all'inizio della piramide degli atti normativi, il governo risponde di quello che ha deciso. E la responsabilità è una cosa complessa. La responsabilità penale è personale, per cui tutti i ministri che partecipano al Consiglio dei Ministri e decidono il decreto legge sono penalmente responsabili. Altro che manine, deficienti. Capite? Questi non si rendono conto di che cosa hanno in mano. E la responsabilità è personale e penale. Se uno non è d'accordo con il decreto legge, non basta che voti contro il Consiglio dei Ministri, lo deve mettere a verbale. Questa è una regola di tutti i collegi. Se voi siete nell'assemblea dei soci, consiglio di amministrazione della società Amici del Salame, posso iscrivermi? Avete la stessa cosa. Quando comprate la carta per il salame, siete responsabili come amministratori e siete responsabili esattamente come il governo. E c'è una cosa, e questa è una garanzia per noi. Naturalmente uno può dire, ma quando mai si fa valere la responsabilità penale di un decreto legge? Siamo dei casi estremi, certo, ma la Costituzione di questo si deve occupare. Il giorno in cui il governo decidesse di fare un decreto legge con cui sospende la libertà di stampa e di riunione, si chiama inizio di colpo di Stato, ed è questa la preoccupazione di chi ha scritto la Costituzione, scatta la responsabilità penale di chi ha partecipato a quel Consiglio dei Ministri. Capite? E ci possono essere casi anche meno eclatanti. Un governo, per esempio, che fa un atto, prende un decreto legge che causa effetti giuridici in capo agli altri, può portare responsabilità penale. Un decreto legge che destabilizza il mercato finanziario e il mercato azionario, perché dice per esempio delle cose che sono causa di effetti dannosi per gli altri, può avere responsabilità penale, che non è sanabile. L'aggiotaggio è un reato interessante che è previsto nel nostro codice penale, strana parola l'aggiotaggio, e l'aggiotaggio è proprio questo, cioè chi gli ha inventato? È proprio questo, e cioè un'operazione che ha effetti sul mercato, per cui improvvisamente un titolo sprofonda. Quando alcuni signori che si fanno finta di essere ministri, crollato il ponte di Genova, hanno detto è colpa della società Autostrade, la reazione è stata che in America è partita un'azione penale. Perché? Perché hanno fatto crollare un titolo in borsa. E far crollare un titolo in borsa è un'operazione di cui tu porti la responsabilità, senza neanche aprire il fascicolo della responsabilità, che nel Corano si è stabilita di chi fosse. Era già partita una dichiarazione, e quella dichiarazione aveva portato un danno a una società quotata sulle borse internazionali ingiusto, e quello può portare responsabilità civile per danno e responsabilità penale se c'è gli estremi di reato, per esempio l'aggiotaggio. Sono ipotesi estreme, sicuramente ipotesi estreme, ma siccome il decreto legge è uno strumento estremo, il Costituente lo circonda di garanzie per i casi estremi. Non ci importa se questa norma non è stata mai applicata. Bene, meglio così. Se fossimo un paese normale, non ci sarebbe neanche bisogno di fare un corso di diritto costituzionale, ditelo ai miei colleghi, perché la gente e le istituzioni si comporterebbero bene, più o meno come succede per tradizione nel Regno Unito, salvo poi avere anche dei problemi ogni tanto, anche clamorosi. Noi abbiamo bisogno di regole perché non siamo angeli, e siccome il decreto legge è lo strumento del demonio, è pieno di garanzie e regole, e questo sulla responsabilità del governo è fondamentale. Penalmente rispondono tutti i ministri che hanno votato il decreto legge e non hanno messo verbale che non erano d'accordo, civilmente rispondono in solido, perché la responsabilità è solidale, cioè risponde ognuno per tutti. Dal punto di vista amministrativo contabile è ancora una volta una responsabilità che può essere personale o solidale, bisogna vedere il danno provocato all'immagine dello Stato. La Corte dei Conti ha il compito di muovere un'azione per responsabilità di fronte ai comportamenti dei pubblici funzionari che provocano danno allo Stato, non solo finanziario, non solo direttamente finanziario, spacco il microfono, ma anche d'immagine, comincio a dire stupidaggine, gravi stupidaggini a lezione, può essere che qualcuno dica sto portando danno all'Università di Ferrara e possono mettermi sotto giudizio chiedendomi il risarcimento di quel danno e la responsabilità amministrativa contabile. E tutto questo circonda la garanzia della decisione di governo di abusare di uno strumento che la Costituzione li riconosce, ma li riconosce come uno strumento straordinario di necessità ed urgenza. Fuori da quei tre requisiti l'atto è illegittimo, e oltre ad essere illegittimo può provocare responsabilità di chi ha agito. Questo si lega alla natura provvisoria dell'atto e la perdita di efficacia sin dall'inizio, che è a sua volta un terremoto. Cosa vuol dire? Vuol dire questo: il decreto legge, siccome è necessario e urgente, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, determina il decreto legge stesso quando entra in vigore. Di solito dice entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione, ma può dire anche entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione, creando qualche problema interpretativo se entra in vigore alle ore 0 di quel giorno o alle ore 24 di quel giorno. in mezzo ci sono 24 ore in cui i rapporti giuridici possono restare incisi. Si è verificato il caso, primo credo governo Berlusconi, che aveva fatto un decreto legge che congelava l'andata in pensione delle persone. Entrava in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con il problema che in quel giorno andavano in pensione alcune centinaia di persone, che erano molto interessate a sapere se il decreto di legge entrava in vigore alle ore 0 o alle ore 24, perché in mezzo c'erano loro. Pare che siano problemi stupidi, ma in mezzo ci sono delle persone concrete, degli interessi concreti. Per cui entra in vigore subito, normalmente non si pone il problema di orario ma di giorno, ma è immediatamente efficace, deve essere immediatamente efficace. Se il decreto legge non è immediatamente efficace, è illegittimo. Sono stati dichiarati illegittimi decreti legge che dicevano queste norme entreranno in vigore dopo l'emanazione del regolamento di attuazione. È eliminato, perché quello non ha i requisiti di necessità e urgenza. La necessità e urgenza si collegano al fatto di essere immediatamente efficaci. E sempre tenete presente che cos'è un terremoto e i provvedimenti conseguenti. Se tu avvii una riforma legislativa, come pure si è fatto, con decreto legge, quel decreto legge è illegittimo, perché manca dei requisiti. Entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione, ma è precario, perché se entro 60 giorni non viene convertito in legge e quindi si stabilizza, gli effetti decadono. E la decadenza degli effetti di un decreto legge è un fenomeno unico, non del tutto ancora chiaro. E vi spiego perché non è del tutto chiaro. Di fronte al problema dell'inquinamento della pianura padana, emanano un decreto legge cui dicono che tutti coloro che hanno autoveicoli che non siano Euro 3, Euro 4, motorini con certe cose, eccetera, motori a scoppio, trattori, eccetera, che non corrispondono a un certo livello di normativa europea, devono essere distrutti. Può capitare, no? Divieto di circolazione e obbligo di rottamazione. E uno ha il suo bel scassone e bestemmiando come un turco lo porta a demolire in forza di un decreto legge. È un'ipotesi estrema, perché di solito uno non fa. Dice, oh, mi sono dimenticato, dopo mi condonano. Siamo ragazzi, e lo fa, gli demoliscono il motorino. Volete un esempio più credibile? La nostra storia è funestata, oltre che da terremoti, inondazioni, crolli, da alcuni episodi salutati da alcuni con applauso, che sono olimpiadi, campionati mondiali di qualcosa, giubilei e altre devastazioni del suolo pubblico. Quando ci sono queste manifestazioni dello spirito sacro sportivo, che più o meno sono la stessa cosa, l'urgenza del provvedere è in re ipsa. Il Papa dice il prossimo anno è giubileo, e immediatamente un'ondata di pellegrini polacchi si abbatte sulla Repubblica. Appena passato il confine cominciano a creare dei problemi. Dove fanno la pipì? Perché anche i pellegrini fanno la pipì. Dove? Dove vanno a dormire? Dove mettono le rotende? Dove si fanno le piste di sci? Non per i pellegrini, ma per le Olimpiadi invernali. Devastazione dell'ambiente come poche altre. Se uno vuole andare a vedere le Olimpiadi invernali fatte a Torino, cioè poi la parte del Val di Susa, c'è ancora montagne distrutte con la traccia di una meravigliosa pista di bob che non è stata mai utilizzata dopo le Olimpiadi, perché costa la gestione in maniera enorme. Hanno distrutto una pineta di larici dove era bellissimo sciare e non li ho mai perdonata, e adesso che dicono volevano fare le Olimpiadi da, non l'avrebbero ricostruita, perché nel frattempo tutto è marcito, perché il cemento armato non resiste. Disgrazie, per fare quelle disgrazie c'è urgenza, per avere quell'urgenza bisogna derogare a tutte le norme, ci arriva sempre in ritardo, compreso quelle sulle gare pubbliche e sugli espropri. Per cui tu avevi una bella pineta dove la mattina andavi a raccogliere i funghi, te la espropriano e ci mettono una baracca per dei scimuniti vestiti di plastica che devono sciare per sfidarsi sui decimi di secondo. No, come hanno? Lo sci di una volta, che era un po' diverso, decimi di secondo, e hanno distrutto la tua pineta. Decade il decreto legge. Non è che c'è improvvisamente i larici dispuntano, sarebbe troppo bello. La freccia del tempo è in unica direzione, capisco che la fisica quantistica questa cosa non l'accetta, e probabilmente c'ha ragione, ma nella convenzionalità del mondo la freccia del tempo non si converte. Per cui le cose non si ricostruiscono, i mutolini non vengono a riprendere la loro stupida forma, né le macchine, né il campo in cui hanno messo un bel gabinetto per i pellegrini polacchi. E allora che si fa? Vedete l'effetto precario? L'effetto precario è che tutto quello che hanno fatto in forza di quel decreto legge è decaduto, cioè è decaduto, non l'effetto che si è prodotto, ma la radice, la giustificazione giuridica. È come se avessero abusato dei loro diritti, è come se avessero rubato è un po' forte perché sarebbe un reato, e il mio motorino, la mia macchina o la ricetta, capite? E siccome non posso chiedere la restituzione in integrum, lo studierete in diritto civile, la restituzione della cosa sottrattami, chiedo il danno. E chi lo chiedo? Allo Stato. Poi vede la Corte dei Conti se i funzionari, cioè i ministri che hanno votato quel decreto legge, non abbiano margini di responsabilità. Quella è la norma di volta, no? La pietra di volta. Loro hanno il potere di usare di questo strumento eccezionale, ma ne portano la responsabilità, visto mai che magari erano i vicini di casa a cui non piaceva il mio lariceto, beh, quello sarebbe un reato, e risponde il Consiglio dei Ministri. È una responsabilità evidentemente estrema, ma è proprio legata all'ipotesi estrema di abuso del decreto legge, quella di un colpo di Stato. La soppressione delle libertà ha nel decreto legge il suo strumento legale, è la garanzia e la responsabilità penale del governo. Questo non succede mai che risponda personalmente il governo, anche se qualche volta l'ha sfiorato su alcune operazioni, ma lasciamo stare. E la decadenza degli effetti prodotti è invece la assoluta regola. Capita con una certa frequenza che il decreto legge decada, non riescono a convertirlo nei termini, e non vogliono convertirlo nei termini. Questo significa che quegli effetti restano senza copertura giuridica, è come se avessero agito senza autorizzazione legale. Chi è arrivato nella mia proprietà con le ruspe per abbattere i larici non è penalmente responsabile, perché l'ha fatto in forza di un atto giuridico allora vigente, per cui non posso dire che sia un reato di violazione della proprietà, però il danno prodotto è un danno ingiusto, perché non c'è più la copertura legislativa. Una volta decaduto scatta il mio diritto al risarcimento. Capite che questo crea una situazione di incertezza, per cui decidere di emanare un decreto legge non è una benedizione per l'ordinamento giuridico. Un governo decente di cui non abbiamo peraltro ricordo, dovrebbe astenersi da muovere, emanare decreti legge, se non per i casi di necessità e urgenza. Però vedete, il nostro Costituente, che aveva in mente il terremoto, aveva in mente un uso legittimo del decreto legge talmente legato alla contingenza, il terremoto, che nei 60 giorni avrebbe anche esaurito i suoi effetti. Tu devi tirare fuori le vittime da sotto le macerie, devi sistemarli in qualche luogo coperto, devi requisire i relativi alberghi, devi predisporre la finanza necessaria per queste operazioni, devi avviare opere di assestamento, ma nei 60 giorni o le hai fatte oppure sei gravemente inadempiente. Per cui il decreto legge interviene subito e consente di agire subito. Dopo 60 giorni, anche se non fosse convertito, gli effetti si sono già consolidati. Per cui, dell'ipotesi di un uso legato alla contingenza della necessità di urgenza, il decreto legge che decade non creerebbe dei grossissimi problemi. La Costituzione ci dice anche un'altra cosa, che le Camere, con legge, riserva di legge formale, lo devono fare le Camere, non lo può fare il Governo, possono tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Ok? Qui c'è uno degli inganni terminologici. Tutti parlano di legge di sanatoria. Il vostro meraviglioso manuale, ormai lo sto scavando con la pietra questa cosa, vi dice non è una legge di sanatoria. La cosiddetta legge di sanatoria non è una legge di sanatoria. Che cos'è una sanatoria? Una sanatoria è una figura del diritto amministrativo che dice che un provvedimento che ha dei vizi di legittimità può essere sanato riparando quei vizi. Per esempio, prima di concedere il permesso a costruire il monumento a Roberto Bin, il Comune deve sentire la sovrintendenza delle belle arti, deve acquisire un parere. Non lo ha acquisito? Bene, può sanare il provvedimento acquisendolo. Può in qualche modo integrare il suo procedimento riparando delle piccole falle. È quella una sanatoria in senso proprio, in base al principio di economia e di salvaguardia della validità degli atti. Gli atti che hanno delle imperfezioni possono essere riparati. Qui non c'è niente da sanare, e infatti la Costituzione non parla di sanare, parla di regolare i rapporti giuridici sorti. Ora, tu non puoi pensare che si regolano i rapporti giuridici sorti dicendo chi ha avuto ha avuto e con quello che segue, chi ha dato ha dato, no? Non è così, perché violerebbe il principio di eguaglianza. Capite? Non si sanano gli effetti del decreto legge, nel senso che si stabilizzano. Gli effetti decadono. Tutti. Quello che il Parlamento può fare è regolare il modo della restituzione, i modi della riparazione, che spesso sono complicati. Spesso con decreto legge si introducono nuove tasse e si creano dei problemi. Immaginate se aumentano le accise della benzina e improvvisamente invece che 1.700 costa 2.200, non è un'ipotesi del futuro, cioè è un'ipotesi del futuro, ma forse non è un'ipotesi, è una previsione. Decade il decreto legge, cosa succede? Un bel macello, perché decade con effetti da quando è stato emanato, per cui quella accisa incassata è stata incassata illegittimamente. In alcuni casi è abbastanza semplice, introducono un'imposta X, è decreto legge, decade, e il Parlamento con legge può dire benissimo, chi ha pagato può detrarla dalla prossima dichiarazione dei redditi. Questo è il normale modo con cui si regolano gli effetti del decreto legge, gli effetti fiscali del decreto legge. Aumentano l'aliquota massima dell'IRPEF, che attualmente è 43%, la portano a 45%, a me costa qualche migliaio di euro, li pago perché sono scemo, c'è scritto qui, proprio scemo, io pago tutto e me ne vanto, dopodiché il governo me le deve restituire. Il Parlamento può dire come me le restituisce, per esempio dicendo benissimo, tu le detrai dalle prossime dichiarazioni dei redditi, annullando procedimenti che sarebbero complessi. Se il Parlamento non lo facesse, io dovrei chiedere all'Agenzia delle Entrate di restituirmi l'importo, loro dovrebbero fare una serie di cose, verificare, rispondermi, darmi dei soldi. Invece semplicemente il Parlamento con legge può dire benissimo, tu dimostri dall'IRPEF che hai pagato in più, ed è facilissimo perché c'è nella mia dichiarazione, te ne defalchi dai prossimi importi che devi pagare il prossimo anno. Ci sta. Come si restituisca l'imposta sulla benzina è molto più difficile. Immaginate che macello viene fuori. Come faccio io a dimostrare che ho consumato in quei 60 giorni un certo numero di litri di benzina, che li ho pagati X di più? Il Parlamento deve provvedere a questo. Deve, può. Non può sanare gli effetti. Non può dire, vabbè, chi ha pagato, è come se il decreto legge fosse convertito. No, o è convertito in legge, o non è convertito. E se non è convertito, decade. E tutto quello che hanno incassato abusivamente, senza un valido titolo giuridico. Le complicazioni sono infinite. Per esempio, il principio fondamentale costituzionalmente prescritto è che il cosiddetto principio di legalità penale, nessuno può essere punito se non sulla base di una norma in vigore prima del fatto commesso. Ok? Il principio di civiltà giuridica. Non è che prima io commetto un fatto che era legittimo, poi me lo inseriscono come penalmente punito e quindi mi condannano retroattivamente. È vietata la retroattività nel campo penale, dall'articolo 24 costa. Benissimo, questo vuol dire che se io ho commesso un reato durante la vigenza di un decreto legge che derubricava quel reato, sono punibile oppure no? Prima era reato e io non lo commettevo. Appena è intervenuto un decreto legge che lo derubricava, Berlusconi ne ha fatti diversi di operazioni del genere, quel mio comportamento è punibile oppure no? No, perché non c'è la norma penale, è stata abrogata dal decreto legge. Perfetto. Il decreto legge decade. Ta-tan. Non c'è risposta. Non c'è risposta, nel senso che i giudici generalmente non è che condannano con effetto definitivo una persona nell'ambito di 60 giorni di tempo, no? Evitano, ma per dirvi come in campo penale, attraverso il principio di retroattività, si creano dei problemi. Il caso che è successo è un altro. Io ho commesso un reato in un tempo in cui quel reato era previsto dalla legge e incomincio un procedimento contro di me. Siccome io ho amici del governo, un sacco di amici del governo, faccio una telefonatina alla manina. La manina inserisce nel decreto legge. Beh, l'hanno appena fatto col decreto legge fiscale, no? La manina che c'è, cioè, un po' di sanatorie, e nel decreto legge compare la depenalizzazione di quel reato. Io non posso essere più punito perché era in vigore quando io ho agito, ma non è più in vigore nel momento del processo, e quindi il giudice non può applicare una sanzione se non c'è una norma penale in vigore. Poi il decreto legge decade. Questa decadenza retroagisce? Caso giuridico che è successo, ha fatto molto discutere, è successo, e anche è successo perché si è voluto farlo succedere, e la Corte Costituzionale tende a dire che l'effetto della decadenza è come se l'atto non fosse mai esistito. Questa è l'espressione che usa, cioè è come se il decreto legge non fosse mai esistito, per cui quella fase in cui io non ero punibile è come se non fosse mai esistita e io torno a essere punibile, perché sono degli effetti micidiali sull'ordinamento, proprio di difficoltà a tenere in piedi un ordinamento giuridico di fronte al decreto legge. Ora, del decreto legge si è fatto sistematico abuso al punto che dal 1996, come vi racconterò la prossima settimana, la Corte Costituzionale ha iniziato una giurisprudenza severa sul decreto legge, perché non era possibile continuare con un abuso così sistematico. Capitò a Prodi, primo governo, 96, a trovarsi con qualcosa come 700-800, insomma diverse centinaia di decreti legge in fase di conversione contemporaneamente, e una sentenza della Corte li dichiarò tutti illegittimi. Immaginate il terremoto giuridico che c'è stato. Per un po' di anni i decreti legge sono stati usati poco per questa ragione, e un po' alla volta è montato invece il ricorso, e tutti gli ultimi governi, siccome avevano l'urgenza di provvedere e l'incertezza dell'approvazione in Parlamento, hanno emanato decreti legge quasi per imporre la scelta al Parlamento. Nuovi abusi e nuove situazioni di grave pericolo per la tenuta dell'ordinamento. Bene, alla prossima settimana.